La Grande Radio, tutto quello che vorreste riascoltare.
Response now from Mrs. Agatha Christie.
This is awful. I never have been any good at making speeches. And usually someone has come to the rescue.
Non sono mai stata brava a fare discorsi e di solito qualcuno viene a salvarmi.
Agatha Christie, ritratto di signora in giallo. Oreste del Buono.
Per me la scoperta, la riscoperta dell'Agatha Christie, per esempio, per citare proprio un'autrice contro la quale Chandler accusava di barare, e viene non da tanto dai romanzi quanto da questi racconti, perché in questi racconti qui è privilegiato il dialogo e il pettegolezzo, i racconti tra personaggi, viene fuori un'Agatha Christie un po' come la Compton Burnett, Agatha Christie proprio inserita nella letteratura inglese.
Da Il racconto della mezzanotte, Camere separate, 1982.
Poirot e io stavamo aspettando per il tè il nostro vecchio amico, l'ispettore Japp di Scotland Yard. Eravamo già seduti al tavolo. Poirot aveva appena terminato di mettere a posto per bene chicchere e piattini.
Spero di non essere in ritardo. Per essere sincero, ho dovuto trattenermi un poco con Miller, sì, il funzionario che è stato incaricato nel caso Davenheim.
Da 3 giorni i giornali non facevano che parlare della strana scomparsa del signor Davenheim, socio anziano della Davenheim e Salmon, 2 banchieri notissimi. Il sabato precedente egli era uscito da casa sua e da allora più nessuno lo aveva visto. Ritenevo impossibile, Poirot, che qualcuno potesse sparire oggi come oggi.
Cercate di essere esatto, amico mio. Che cosa intendete per sparire? A quale categoria di sparizioni vi riferite?
Ma le sparizioni sono per caso classificate ed etichettate.
Ma certo. Si dividono in 3 categorie. Prima e più comune, la scomparsa volontaria. Seconda, il caso troppo abusato della perdita di memoria. Qualche rara volta, vero. Terza, assassinio e sistemazione più o meno riuscita del cadavere. Secondo voi sono tutte e 3 di esecuzione impossibile?
Beh, più o meno, a mio giudizio. Potete perdere la memoria, ma qualcuno finirebbe certo per riconoscervi, specie nel caso di una persona molto nota come il signor Davenheim. Poi i cadaveri non possono svanire nel nulla, nascosti in luoghi solitari o in bauli. L'assassinio finirà sempre per affiorare. Così l'impiegato infedele o il marito traditore finiscono sempre per essere rintracciati in quest'epoca di telegrafia senza fili. Se cercano di dirigersi all'estero, porti e stazioni ferroviarie sono sorvegliati. E quanto poi a nascondersi qui, i loro tratti saranno noti a tutti coloro che leggono un quotidiano. Si trovano contro alla civiltà. Ecco.
Mon ami, commettete un errore. Trascurate il fatto che un uomo il quale abbia deciso di scomparire o di trasformarsi possa essere quella rarità che è un uomo metodico. Potrebbe dedicare al suo piano intelligenza, talento e un accuratissimo senso del calcolo. E non vedo allora perché non dovrebbe riuscire a mettere nel sacco le forze di polizia.
Ma non voi, vero? Non riuscirebbe a mettere nel sacco voi, eh? Monsieur Poirot.
Anche me, perché no? È vero che io affronto questi problemi con una precisione matematica che sembrano, ahimè, troppo rari nella nuova generazione di poliziotti.
Non so. Miller è il funzionario che è stato incaricato del caso, è un tipo in gamba. Quanto a questo potete essere sicuro che non trascurerà un'impronta, la cenere di un sigaro o una briciola. Ha occhi per vedere tutto.
Li hanno anche i passeri di Londra, mon ami. Ma non chiederei certo a un passero di risolvere il problema della scomparsa del signor Davenheim.
Ah, via Poirot, spero che non vorrete negare il valore dei particolari come indizi.
Niente affatto. I particolari sono per la maggior parte privi di significato. Un paio soltanto contano. È sul cervello che bisogna far calcolo, sulle piccole cellule grigie. I sensi inducono in errore. Occorre cercare la verità dal di dentro, non dal di fuori.
Spazio 3, Hercule Poirot, con Orio Caldiron, 1979.
Poirot è uno dei detective, uno dei protagonisti che sono al centro della sessantina di romanzi, no? Che ha scritto Agatha Christie. Poirot è un investigatore che ha molte delle caratteristiche degli investigatori tradizionali. Ogni tanto l'abbiamo visto mettersi i carponi a cercare le impronte, l'abbiamo visto rimestare nei resti di sigaretta, di cenere, un po' come hanno fatto tutti gli investigatori d'azione, gli investigatori che indagano e che si muovono, no? Anche materialmente nel luogo del delitto e nei dintorni più vicini. Ma in realtà il vero lavoro di Poirot è un lavoro che non si vede, è un lavoro mentale. Tutti sanno, gli appassionati di gialli sanno, che Poirot lavora con le sue piccole cellule grigie, dalle quali alla fine dell'indagine, questa indagine a cui in qualche modo non partecipiamo, alla fine dell'indagine tira fuori, come un prestigiatore, tira fuori il colpevole, no? È un investigatore in fondo largamente improbabile, ha più che tratti da personaggio, tratti da caricatura, la forma della testa, i baffoni, questo atteggiamento un po' sempre da pesce fuor d'acqua, lo straniero, no? Lo straniero che non quadra mai perfettamente con l'ambiente in cui si trova, il modo in cui parla. Chandler ha detto che il modo di parlare di Poirot è un po' come quelle traduzioni dal francese che si fanno a scuola, no? Che non, le frasi non tornano mai. È forse più una caricatura che un vero personaggio, ma proprio per questo è una istanza inquirente che attraversa questa grossa materia narrativa che sono i romanzi della Christie e li attraversa fino a condurci per mano al momento conclusivo, quando lui, con quell'orgoglio smisurato, con quella vanità incredibile, comincia a dire «Mesdames, messieurs, ecco il colpevole», no? In questa riunione di famiglia del salotto cattivo, un salotto in cui c'è sempre un cadavere, anzi spesso più d'uno.
A proposito del cadavere, sì. Della ineluttabile presenza dell'investigatore, cioè poi una delle invarianti che regge pure la struttura,
certo,
del giallo.
Certo, anzi la sua presenza evoca, no?
Ecco, io ti volevo chiedere però, insomma, attorno appunto a questa struttura, di dirci qualcosa di più.
Beh, intanto credo che bisogna dire che la struttura del giallo della Christie è una struttura abbastanza particolare. La Christie è rappresentante tipico del mystery all'inglese, cioè un genere particolare di racconto avventuroso poliziesco che si è sedimentato lungo la tradizione inglese, che partiva, si sa, dai soliti Sherlock Holmes e tanti altri, no? Che si sono incamminati per la strada di investigazione scientifica, ma ha assunto ben presto delle caratteristiche specifiche, delle caratteristiche molto precise. Caratteristica fondamentale, direi, del mystery all'inglese è questo continuo gioco di apparenza e di realtà, per cui assistiamo a tutta una serie di indizi, tutta una serie di false piste che i personaggi, gli investigatori occasionali che circondano spesso l'investigatore principe, si trovano a cogliere, a percorrere. È un gioco abbastanza sottile e ora invece più scoperto, di gioco a rimpiattino con il lettore. A quel tempo, ai tempi cioè abbastanza gloriosi del Detection Club, si parlava molto del fair play, della lealtà che l'autore doveva avere per il lettore. Non nascondergli niente, anzi, i rappresentanti del Detection Club, tra cui c'era anche Agatha Christie, avevano giurato di non nascondere mai un indizio al lettore, pena la espulsione dal circolo. In realtà di indizi la Christie ne ha nascosto molti in questi romanzi di cui stiamo parlando e in tanti altri della sua vita. Anzi, il fair play è certamente un segno della correttezza di inglese nel rapporto coi lettori. Ma la correttezza non significa non giocare a colpi di mistificazione. In fondo, il narratore è sempre una specie di demiurgo onnipotente che fa quello che vuole. Anzi, fa una cosa molto semplice: trasforma questo racconto, questo romanzo, in un campo degli inganni in cui ad ogni momento è possibile essere presi in giro. Essere presi in giro dalle piccole bugie e anzi anche dalle grandi menzogne in fondo del racconto.
La Grande Radio. Agatha Christie. Ritratto di signora in giallo.
Da bambina io avevo letto le avventure di Sherlock Holmes e del suo aiutante Watson, le divertenti storie di Arsenio Lupin, e un paio d'anni prima mi aveva colpito un romanzo di Gaston Leroux, un autore ancora sconosciuto, intitolato Il mistero della camera gialla. Il libro era ben costruito e ricco di intrecci imprevedibili. Era come se un seme fosse stato gettato dentro di me.
Il piacere del testo, con Renato Olivieri, 1995.
Poirot, la Christie lo inventò per caso. Allora l'Inghilterra era piena di profughi belgi che erano scappati ed erano stati raccolti in Inghilterra e chissà, le venne in mente di chiamarlo Hercule Poirot. Mi piace leggervi adesso un inizio di un romanzo di Agatha Christie intitolato Se morisse mio marito. In relazione a questo delitto non si fece mai ufficialmente il nome del mio caro amico Hercule Poirot per suo espresso desiderio, lo so per cognizione di causa. Preferì non essere coinvolto nel caso. La soluzione del delitto fu attribuita ad altri e fu lui a desiderarlo. Da un punto di vista squisitamente personale, Poirot era convinto che questo caso dovesse essere considerato un suo personale insuccesso. Affermò sempre, infatti, di essere stato messo sulla pista giusta da una riflessione udita per la strada e fatta da uno sconosciuto. Eppure, si deve alle sue geniali doti investigative se si è giunti alla verità. Se non ci fosse stato l'intervento di Hercule Poirot, dubito persino che si sarebbe riusciti a individuare la persona che progettò questo crimine e che lo mise in esecuzione. Ritengo quindi che sia giunto il tempo di mettere nero su bianco tutto ciò che so su questa vicenda, poiché conosco il caso nei suoi minimi dettagli e perché così facendo sono certo di esaudire il desiderio di un'affascinante signora. Mi sono spesso ricordato di quel giorno in cui Poirot, nel suo salottino ordinato e convenzionale, passeggiando avanti e indietro su una lunga striscia di tappeto, ci espose il suo straordinario e circostanziato racconto del caso. Comincerò la mia narrazione da dove la iniziò lui in quell'occasione. Un teatro londinese nel giugno dello scorso anno. Carlotta Adam furoreggiava a Londra in quel periodo. L'anno precedente aveva dato un paio di rappresentazioni che avevano avuto un successo folgorante. L'anno dopo era tornata sulle scene londinesi per 2 settimane di recite. Quella sera dava la sua penultima rappresentazione. Carlotta Adam era americana e possedeva uno straordinario talento. Senza ricorrere a truccature sofisticate o a particolari scenari, si esibiva da sola sul palcoscenico e sembrava essere in grado di usare con disinvoltura qualunque linguaggio. I personaggi che rappresentava, colti in un'immaginaria sala di un albergo straniero, erano eccezionali. Sulla scena si avvicendavano di volta in volta un turista americano, un turista tedesco, una famiglia inglese della media borghesia, signore di dubbia onestà, aristocratici decaduti, stanchi e discreti camerieri. Passava dal serio all'ironico, dall'allegro al triste, dall'imitazione di una donna cecoslovacca che moriva in un ospedale e faceva salire il pianto in gola, a un bozzetto in cui un attimo dopo il pubblico si sbellicava dalle risa assistendo all'impersonificazione di un dentista disinvolto e chiacchierone che infieriva sulle sue povere vittime ridotte all'impotenza.
Da Il terzo orecchio, storia della letteratura poliziesca inglese, con Orio Calderon, 1978.
Beh, non è facile stabilire i confini del romanzo poliziesco dopo il prestigioso avvento di Sherlock Holmes. Questa del mystery all'inglese è una lunga stagione che va almeno dagli anni 20 agli anni 30 ed è una di quelle stagioni che contribuiscono come poche altre alla definizione del genere. In questo periodo il romanzo poliziesco si viene configurando come uno scontro faccia a faccia tra l'autore e il lettore, come una specie di partita, un regolamento di conti. Ci sono dapprima gli indizi, naturalmente gli indizi che vengono spesso disseminati proprio nelle zone d'ombra dove si vedono meno. C'è tutta una serie di false piste e tra queste false piste si fa strada, per chi se ne accorge, anche l'indizio importante, l'indizio rivelativo. Il lettore cioè si inoltra un po' alla volta in un campo di inganni, in un terreno insidioso in cui sono molte di più le trappole, i trabocchetti, i raggiri che le verità sicure. L'autore, da parte sua, rischia di rimanere tuttavia un demiurgo onnipotente, una specie di insindacabile signore della sopraffazione narrativa, anche quando si impegna a rispettare la regola d'oro del fair play. Che cos'è il fair play nel romanzo poliziesco? È il gioco leale con il lettore, il quale deve essere messo in condizione di seguire il meccanismo dell'investigazione poliziesca e se ne è capace di arrivare prima dello stesso investigatore alla soluzione del mistero. Negli anni 20 sono moltissimi gli scrittori che si riconoscono in questa particolare accezione del romanzo poliziesco che è il mystery all'inglese, ma nessuno ha raggiunto la notorietà di Agatha Christie, che è morta nel gennaio 86, a 85 anni, e che ha fatto in tempo a raggiungere parecchi record: 66 romanzi, 300 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il ciclo più noto della Christie è quello di Poirot, che è stato inaugurato nel 20 con Poirot a Style Court, il primo libro della scrittrice, e concluso nel 75 con Sipario, l'ultima avventura di Poirot. Il ciclo conta una trentina di romanzi in cui il buffo ometto dalla testa a forma d'uovo, con i baffoni rigidi all'insù, un abbigliamento inappuntabile, brillantina compresa, sbroglia una trentina di casi facendo lavorare le sue cellule grigie. Un'opera di svelamento in cui occorre superare ogni volta le apparenze ingannevoli, le facciate delle persone e delle cose, andare insomma a quello che sta dietro alle segrete ramificazioni del male. Poirot è un patito dell'ordine e della simmetria, un devoto al culto dei dettagli trascurabili. È disposto anche a mettersi carponi, come hanno fatto prima di lui uno stuolo di detective, ma non esita a respingere i vezzi scientistici dei segugi più rinomati. Ecco una sua affermazione tipica: seguire delle orme o riconoscere la cenere di alcune sigarette, dice Poirot, non è sufficiente per fare di un uomo un investigatore. Deve essere anche un bravo psicologo. Il punto d'onore è in sostanza sbrogliare il caso, uno dietro l'altro, tutti gli anelli della catena, usando la materia grigia e solo quella, quasi giungendo fino a trascurare le prove empiriche esteriori. È proprio in questi momenti che Poirot ama stare seduto per qualche minuto in un silenzio di tomba, perfettamente immobile, proprio per fare funzionare al massimo le piccole cellule grigie a cui è affidata la sua reputazione di solutore di misteri, capace di vedere la verità con gli occhi della mente, vedere davvero quello che in fondo tutti vedono ma non sanno di vedere. Perché per lui questo è l'importante, dal momento che l'attivismo tarantolato è già l'insegna dei poliziotti ufficiali, degli ispettori che credono nel movimento, che si sbracciano di qua e di là, misurano impronte, raccolgono la loro brava manciata di fango e di cenere, indaffaratissimi, zelanti e inconcludenti. Naturalmente non bisogna dimenticare che anche Poirot ha le sue manie, ma sono oramai diventate, nel corso di questa vasta saga poliziesca, accreditati metodi di lavoro, degli inoppugnabili strumenti di vittoria. Basterebbe pensare alla pretesa di non rivelare niente dell'indagine in corso, diventata ormai proverbiale, di ricostruire il crimine tenendo in mano il bando della matassa sino all'ultimo momento, e cioè quel fatidico momento in cui Poirot può alzarsi di una spanna sugli altri per dire sornione, messieurs, mesdames, vi presento l'assassino, e dare il via tutto pimpante alla rappresentazione finale.
Dal film Assassinio sul Nilo, 1978.
E mentre no, consideriamo lo svolgimento dei fatti. Mademoiselle Rosalie vede Jacqueline sparare il colpo. Vede Doyle che cade sul pavimento. Quindi corre a cercare aiuto e si imbatte nel signor Ferguson che aveva sentito lo sparo. Ferguson vede Doyle che si stringe la gamba con un fazzoletto macchiato di rosso. E ne deduce naturalmente che Doyle è stato colpito. Ma la sua deduzione era sbagliata. La pallottola non aveva colpito Doyle, ma era finita altrove. Poi, cosa succede? Doyle insiste affinché Jackie sia portata nella sua cabina e che non venga lasciata sola un istante. Così Jackie viene accompagnata in cabina da Mademoiselle Rosalie e da Monsieur Ferguson. Poi, Mademoiselle Rosalie va a cercare Miss Bowers. Quindi ora l'azione si è concentrata sul lato destro della nave.
Miss Bowers!
A Monsieur Doyle saranno sufficienti 2 minuti.
Ma lei deve essere impazzito.
No, non sono impazzito. Ed è questa la verità. Chi ha fornito a Doyle il suo alibi? L'ha fornito lei, con il colpo che ha sparato. E chi ha fornito a lei il suo alibi? Ma Doyle, che ha insistito perché non fosse mai lasciata sola tutta la notte.
Ma non è vero! Non è vero!
Sì che è vero. Perché insistere a negarlo?
La Grande Radio. Agatha Christie. Ritratto di signora in giallo.
Sapevo che un giorno avrei scritto un romanzo poliziesco. Cominciai a riflettere sul tipo di storia che potevo scrivere. Scelsi una morte per avvelenamento, abbastanza naturale visto che ero circondata da veleni. Quindi passai ai personaggi. chi sarebbe stata la vittima e chi l'assassino e quando e dove e come e perché.
La storia in giallo. Antonella Ferrera intervista Lia Volpatti, autrice del libro Il segreto di Agata, 2006.
Da dove giungeva l'ispirazione per i suoi romanzi?
Ma lei, in un momento, in un attacco di umore britannico, una volta uno che gli ha chiesto dove prende le idee, lei ha risposto al supermercato. Poi invece fa un altro discorso e dice, fa un discorso serio e dice, ma ci sono, le cose girano nell'aria e basta una cosa qualunque. Racconto che una volta era in una sala da tè, ha sentito due persone al tavolo vicino che parlavano di una certa Jane Fish e dice, ma chissà dove è andata a finire Jane Fish. Ecco, è bastato questa cosa. E su questo, chissà dove è andata a finire Jane Fish, lei ha costruito un romanzo per la scomparsa di questo personaggio, che è un romanzo d'avventura, tra l'altro più un romanzo d'avventura che un giallo.
Gli appassionati del genere sanno che esistono due grandi scuole, quella di Agatha Christie, che preferisce trame complesse, giochi perfetti e incastri, con innocenti, esatto, che sembrano colpevoli, sì, e colpevi che sembrano innocenti, e quella alla Raymond Chandler, il creatore di Marlowe, che diceva che il romanzo giallo deve essere onesto con il lettore. Ecco, ci vuole spiegare lei la differenza?
Ma il problema non, secondo me non sta nell'onestà, perché a modo suo la Christie è onesta. Non è vero che bara, lei l'indizio te lo butta lì, solo che è talmente abile che lo capisci solamente quando hai letto la fine. Ecco, però c'è. Chandler ha avuto la grande scrittore, ha avuto il grande pregio di entrare nella storia della narrativa gialla in maniera un po' dirompente, abbattendo appunto queste strutture geometriche, architettoniche, lineari, eccetera, abbattendo quello che i denigratori definiscono dei giochini enigmistici e facendo un romanzo di tipo realistico, perché mentre dietro la Christie c'è l'Inghilterra post-vittoriana, dietro Chandler c'è l'America del gangsterismo, quindi partono da una società, perché comunque il giallo è sempre stato un romanzo di tipo sociale. Un critico una volta aveva detto che se vuoi capire che tipo di società è una certa società, è meglio leggere un romanzo giallo che non un trattato di sociologia.
Agatha Christie non indugia mai sui particolari violenti di un reato, sull'agonia mentale di una vittima, il suo interesse per il crimine allo stato puro. Ecco, secondo lei perché opera questa scelta?
Perché lei interessa, non è necessario fare scorrere il sangue nelle pagine, come purtroppo adesso troppo avviene. A Agatha Christie interessa il delitto della normalità, il delitto delle persone per bene, il delitto che comunque ancora leggiamo sui giornali ogni giorno, il delitto del ragazzo tanto bravo che incontri in ascensore, che ti saluta e ti dice buongiorno e poi il giorno dopo ammazza la nonna perché non gli dà i soldi del motorino. E questo è il delitto della famiglia, all'interno delle tensioni della famiglia o comunque di piccoli gruppi. Poi c'è il delitto passionale, il delitto d'amore. Il delitto della Christie conclude una storia tra due persone, è un problema tra due persone e che conclude una storia tra due persone ed è che rientra nella normalità, direi purtroppo quotidiana. Il delitto del serial killer è un problema, il problema del serial killer riguarda solo, è un problema che ha con se stesso, ma non ha nessun senso, non ha nessuna motivazione psicologica, se non una patologia.
Nei suoi romanzi, piuttosto che alla polizia, la soluzione del caso Christie la affida sempre ad un detective privato. Perché?
Sì, perché il detective privato, diciamo, come personaggio è più accattivante, più folcloristico. Infatti i suoi detective privati sono due personaggi straordinari, al limite, Poirot a volte al limite della credibilità. E poi perché appunto aveva bisogno del personaggio che fa funzionare solo il cervello. La polizia arriva, fa i rilievi, si gira la stanza, eccetera, così, invece questi proprio è il percorso dell'intelligenza, dell'intuizione, perché ci vuole il lampo intuitivo e Agatha Christie fa una funzione di questo tipo, attraverso Poirot, che fa un po' delle sceneggiate un po' buffe, però alla fine sostanzialmente poi alla fine risolve, certo.
Lei e Doyle eravate amanti?
Oh,
E lo siete tuttora. Il piano prevedeva che Simon uccidesse sua moglie, ne ereditasse i beni e poi dopo, in data da stabilire, sposasse la sua vecchia fiamma. Il suo piano era ben concepito. Lei che perseguita Madame Doyle, Simon che finge la sua collera, la sua scelta di Mademoiselle Rosalie come testimone, e poi tutta la montatura del colpo di pistola e del suo esagerato attacco isterico. C'era un solo rischio che lei poteva correre, e cioè che la ferita di Simon doveva assolutamente immobilizzarlo. E poi, oh, pardonnez-moi, ma è stata davvero una sciocchezza, sa, quell'idea della ilunga sulla parete della cabina attuata con lo scopo di raggiungere un solo ed unico effetto, quello di renderla insospettabile. E chi avrebbe mai potuto farlo, se non un complice? Poi però il piano cominciò a scricchiolare. Non è vero, Jackie? Louise Bourget non riesce a dormire. Vede Doyle che entra nella cabina di sua moglie, sente lo sparo e vede lui che ritorna nel salone. Chiede una grossa somma per tenere la bocca chiusa e nel far ciò sottoscrive la propria condanna a morte.
Lia Volpatti.
La Christine è stata accusata di essere una minestrina, una tapioca, gliene hanno detto di tutti i colori. Pensate a un romanzo come Dieci piccoli indiani. È uno dei più bei gotici mai scritti. È un romanzo a camera chiusa, chiusi dentro. Ne hanno fatti 3 film, 4 film, non so quanti. Ed è una, secondo me, una grande metafora della vita questa, perché la barca, la nave che porta questi 10 sconosciuti sull'isola, isolati sull'isola, dove vanno a morire perché c'è un giudice superiore che li farà morire e li condanna per colpe che loro non hanno pagato, a me sembra la barca di Caronte.
C'è anche il mistero del titolo che è cambiato, no? I 10 piccoli indiani.
Sì, perché inizialmente era I 10 piccoli negretti, poi in America c'erano problemi razziali e la parola negretti non andava bene.
E quindi è cambiato allora, in piccoli indiani.
In piccoli indiani, sì.
In un programma radiofonico del 1955 fu chiesto ad Agatha Christie quale fosse il suo metodo di lavoro. Lei disse: raccogliere il materiale, sviluppare il plot e scrivere il romanzo tutto d'un fiato. Tempo stimato per la stesura di un libro non più di 3 mesi, altrimenti sedimenta e va male. E questo è il segreto del suo successo inossidabile?
Certo, il segreto è questo, non si può, perché lei in effetti forse voleva fare un discorso di tenuta di tensione quando ha detto questa cosa. Tre mesi per scrivere un romanzo è poco, poco anche una vita per scriverne 80, no, e 250 racconti, però evidentemente aveva questa capacità, questa fluidità, evidentemente aveva in mente già tutto un percorso, non so se usasse fare una scaletta o meno, questo non lo so. A parte questa cosa del suo sistema non ha mai spiegato molto bene.
Nei suoi romanzi è difficile sentire la sua voce, il suo punto di vista attraverso quella dei suoi personaggi. Può essere ritenuto un limite della sua scrittura?
Ma io non credo che non abbia fatto sentire la sua voce. C'è la sua voce quando fa parlare alcune donne dove vengono fuori problemi di femminismo, per esempio. C'è la sua voce quando ha scritto alcuni romanzi di tipo spionistico come Passeggero Francoforte, dove viene fuori una sua posizione politica, oppure in altri punti quando qualcuno parla della pena di morte e non la pena di morte, di come deve essere la condanna, eccetera, quindi viene fuori una sua posizione appunto a proposito di questi grandi problemi che riguardano la giustizia e la condanna, il delitto e la pena. Però siccome è molto inglese, c'è l'understatement britannico in lei queste cose le butta lì in mezzo, bisogna coglierle. Se uno è intrappolato dalla trama e gira le pagine freneticamente perché dice devo capire come va a finire, magari queste cose sfuggono perché sono messe lì così in mezzo, però ci sono.
Un omino preciso con la mania dell'ordine, molto intelligente, con il cervello pieno di cellule grigie. Così descrive Poirot nel suo primo romanzo. Ecco quanto la Christie deve il suo successo al personaggio dell'investigatore belga.
Credo molto, perché il personaggio funziona. Per il lettore del giallo, ritrovare il personaggio funziona. Pensate solo a Sherlock Holmes, a cos'è successo quando Conan Doyle aveva deciso di farlo morire. Ha dovuto resuscitarlo a furor di popolo.
Anche la Christie ha ucciso Poirot. in sipario.
Sì, nell'ultimo libro però sì, che ha scritto, sì. Non l'ha fatto morire prima. Come ha ucciso Miss Marple, lei quando voleva che sia il romanzo, sia Sipario con la morte di Poirot, sia Addio Miss Marple con la morte di Miss Marple, aveva deciso prima, poi ha cambiato idea, non so se è stato il suo agente o chi a fare cambiare idea, aveva deciso che questi due romanzi sarebbero dovuti uscire dopo la sua morte, perché dovevano morire praticamente insieme.
Poirot è figlio di Sherlock Holmes o cugino di Marlowe?
No, è figlio di Sherlock Holmes, assolutamente. Poirot viaggia, va in giro, ma è un sedentario comunque, uno che medita. È uno che medica e che osserva il dettaglio, che è molto importante, che sembra che vada a cercare cose. Sempre, poi c'è questo gioco molto divertente con la polizia, perché la polizia è sempre che non capisce mai niente, no? Mentre lui è il genio, no?
In Assassino sull'Oriente Express la Christie si ispira a un fatto di cronaca del tempo che era il rapimento di Baby Lindbergh, ma esatto. È l'unica occasione in cui opera questa scelta. Perché? Cosa l'aveva colpita così tanto?
Ma evidentemente il fatto che mi pare che non la cosa si sia risolta, intanto si è risolta nel senso negativo con la morte del bambino, che è già una tragedia, perché insomma non era stata fatta giustizia su questa tragedia. Lei ambienta questa cosa ispirandosi l'operazione che lei fa è un'operazione di giustizia, perché fa ammazzare il presunto colpevole, diciamo, che poi in realtà era il colpevole, da 12 persone che erano state in una maniera o nell'altra coinvolte in questa tragica storia e che da questa storia ne erano uscite massacrate. 12 persone, come i 12 componenti di una giuria in un processo.
Ecco, una soluzione che non è stata particolarmente apprezzata da Raymond Chandler, perché?
Ma perché Raymond Chandler diceva che lui probabilmente, insomma, aveva tutto un altro tipo di mentalità, perché per lui, insomma, le cose erano molto diverse, cioè il percorso di un'indagine era diverso, poi lui trovava l'assassino, lo consegnava alla polizia e poi non erano più fatti suoi, no? Ecco, non si era mai arrogato il diritto di dire di decidere una condanna, no? Mentre Poirot qualche volta si arroga questo diritto, perché intanto in Orient Express appunto c'è questo schema della giuria per cui lei dice va bene, il processo è stato fatto, lo faccio io, 12 persone della giuria, 12 persone condannano a morte questa persona, però Poirot li assolve con un atto di arroganza suo o della Christie che sia, dicendo vabbè questa cosa però non la diciamo, facciamo finta che sull'Oriente Express sia salito un vagabondo quando eravamo fermati bloccati nella neve e che poi è fuggito e consegniamo soltanto il cadavere alla polizia francese quando arriveremo. Insomma, questo è un po' fuori dalle norme.
Per mia figlia e per mia nipote.
Dal film Assassinio sull'Oriente Express, 1974.
Per il colonnello Armstrong, gran soldato e grande amico.
Per i signori Armstrong, che mi diedero una casa e il loro affetto.
Per Daisy, piccola mia. Che Dio ci perdoni.
Per mia sorella e mia nipote.
Cassetti, per il dolore causato alla mia cara moglie.
Schweinehund. Per la mia adorata figlioccia.
per mamma Armstrong da parte di Hector.
Per il mio colonnello.
Poliziesco al microscopio. Agatha Christie Bara di René Reggiani, 1980.
Raymond Chandler dice che il romanzo della Christie, Assassinio sull'Orient Express, ha un genere di intreccio che senza dubbio mette fuori combattimento le intelligenze più poderose.
Solo un deficiente potrebbe indovinare come sono andate le cose.
I colpevoli, infatti, sono ben 12. Dopodiché, ecco la principale accusa, e non soltanto da parte di Chandler, Agatha Christie Bara.
Il romanzo giallo deve essere ragionevolmente onesto con il lettore. La soppressione dei fatti da parte del narratore in quanto tale o da parte dell'autore quando finge di esporre i fatti come li vede un personaggio particolare è una flagrante disonestà. Mi ha sempre indignato la violazione di questa norma nel romanzo della Christie intitolato L'assassinio di Roger e Croyd.
Ma cosa diavolo combina Agatha in questo romanzo? Bene, ai grandi appassionati del poliziesco è inutile dirlo. Agli altri possiamo precisare che il narratore della vicenda è anche e soprattutto l'assassino. Leonardo Sciascia, uno dei maggiori scrittori italiani, che tra l'altro fa uso della struttura del poliziesco per alcuni suoi libri, si domanda se è questo il romanzo più sleale di Agatha Christie e risponde:
tutto sommato, crediamo di no. E nonostante la fondamentale slealtà del colpevole, che diventa alter ego della scrittrice e quindi fra i personaggi il meno sospettabile o addirittura l'insospettabile. Anzi, è questa fondamentale slealtà, questa slealtà portata al punto massimo che finisce col rovesciarsi nel suo contrario, col diventare lealtà. Poirot arriva alla scoperta che il dottor Shepard è il colpevole leggendo tutto quello che il dottore veniva raccontando, e cioè leggendo il racconto stesso che noi leggiamo.
D'accordo, ma certo, insomma, non è facile. In sostanza, secondo me, il gusto per il lettore di polizieschi sta più nella detection, cioè nello svolgersi dell'inchiesta, che non nella scoperta finale del colpevole. Scoperta che qualche volta può anche deludere, senza con ciò che il poliziesco sia meno importante o interessante, quando importante e interessante è. D'altra parte, ha ragione Sciascia. Perché se noi facessimo esattamente come fa Poirot, potremmo risolvere i problemi tal quale come lui. E che cosa fa Poirot?
Si è forse tradito?
Non mi sembra uomo da tradirsi.
Oh, amico mio, è assolutamente impossibile non tradirsi. Bisognerebbe non aprire mai bocca. La parola è una terribile traditrice.
E mentre no, consideriamo lo svolgimento dei fatti.
La Grande Radio. Tutto quello che vorreste riascoltare. A cura di Daniela Sbarrini. Agatha Christie. Ritratto di Signora in Giallo. Materiali dai programmi. Spazio 3 con Orio Caldiron. La Storia in Giallo. Poliziesco al microscopio di René Reggiani. Il Piacere del Testo con Renato Olivieri. Il Racconto della Mezzanotte. Camere separate. Professione scrittrice. Agatha Christie con Franca Nuti. Il Terzo Orecchio con Orio Caldiron.